Alan, partiamo subito dalle parole del ministro del lavoro Giuliano Poletti, che un po' a sorpresa lunedì ha detto ai giovani di una scuola bolognese che ormai è più facile allacciare rapporti di lavoro giocando a calcetto piuttosto che inviando curriculum. Un'uscita infelice, che ne pensa?
Beh, molto più che infelice, fosse successo a un esponente del governo Berlusconi sarebbe già stato costretto alle dimissioni, ci sarebbero state le dimostrazioni in piazza. Purtroppo il ministro Poletti non è nuovo a uscite di questo genere, che dimostrano scarsa sensibilità istituzionale. Ora, può succedere effettivamente di entrare in contatto con le persone che, conoscendoti, poi ti possono assumere o ti possono segnalare opportunamente, però non è un'affermazione da ministro, ecco. Diciamo che ci sono sicuramente cose più gravi di questa, ecco, qui purtroppo ci si attacca alle parole. Di certo però, se fosse successo un ministro del governo Berlusconi, le polemiche sarebbero molto molto più infuocate di come lo sono.
E passando invece al centrodestra, sempre lunedì Salvini, dopo un incontro con rappresentanti e consiglieri regionali della Lega, ha per la prima volta riaperto ad ampie alleanze. Quando non ci saranno esponenti del Carroccio, ha detto il leader leghista, avremo personalità che rispettano che lo spazio è della Lega. È l'apertura che aspettavate anche verso l'ormai ex nuovo centrodestra di Alfano?
Ma io credo che non ci fosse neanche bisogno di questa particolare frase, perché nella pratica stiamo già da mesi raggiungendo, per le prossime elezioni amministrative che si svolgeranno a fine maggio, stiamo raggiungendo accordi su candidati sindaci in molte città, ovviamente soprattutto del nord, dove la Lega è particolarmente presente. Bene questo ulteriore ribadire di questo concetto, ma io credo che l'unità del centrodestra, il fatto che il centrodestra debba presentarsi unito, è un fatto obbligatorio. I nostri elettori non ci perdonerebbero degli scarti che ci condannerebbero alla sconfitta certa, quando invece uniti possiamo vincere.
E sabato scorso si sono celebrati i 60 anni dai trattati di Roma. I capi di Stato europei si sono ritrovati per rinnovare questi accordi, eppure pare non ci sia nazione che sposi ormai l'assetto dell'Europa attuale. Che significa? Che fanno tutti buon viso cattivo gioco? E quando i cittadini troveranno un'Europa a loro più vicina?
Io ho partecipato anche direttamente in alcune di queste celebrazioni, sia nell'aula di Montecitorio sia nell'aula del Senato, e accanto all'inevitabile retorica di pro-Europa, che, come dire, è normale, no? Si celebra questo fatto, è normale, però sarebbe stato più rassicurante, proprio se si vuole mantenere quello che c'è di buono nell'Unione Europea, sarebbe stato più rassicurante sentire dei messaggi meno trionfalistici, perché francamente non è un trionfo quell'andamento attuale dell'Unione Europea, delle sue istituzioni, dell'economia dell'Unione Europea e anche proprio, come dire, della gestione della, chiamiamola, dell'identità europea. Per cui se si fosse sentito maggiore apertura o l'ammissione di errori, ribadire un concetto che a me pare ovvio, e cioè che questa Unione Europea dovrebbe essere più democratica, più vicina ai cittadini. Non ci sono organismi che contano nell'Unione Europea che siano espressione diretta degli elettori, se non il Parlamento Europeo, che però per l'appunto conta poco, contano molto di più le decisioni del Consiglio Europeo, che è l'insieme dei governi, il cui vertice è espresso da accordi tra i governi. Per carità, niente di contro la democrazia, ma neanche niente a favore della democrazia. E quello che è peggio è chi più conta in Europa, e forse chi ha fatto più danni, è la Banca Centrale Europea, che governa l'euro e che è addirittura anche teoricamente al di fuori di ogni processo democratico o di controllo da parte dei paesi, sostanzialmente un organismo privato. Ecco, se accanto alla giusta soddisfazione per le buone cose che ci sono state dell'Unione Europea ci fosse stata maggiore disponibilità, maggiore ammissione del fatto che bisogna correggere, e invece ho sentito solo delle voci semmai che dicono no, bisogna rendere più stretta questa Unione Europea. Allora, prima di renderla più stretta bisogna farla più adatta, perché va bene avere un vestito stretto, ma deve essere disegnato bene, perché altrimenti rischia davvero di fare male.
Malan, ma cosa c'è stato di buono in questi 60 anni e cosa è necessario fare in maniera molto veloce?
Beh, in questi discorsi, che come ho detto spesso erano parecchio retorici, si diceva che c'è stata la pace dopo tantissimo tempo grazie all'Unione Europea. Questo non è stato grazie all'Unione Europea, è stato grazie agli Stati Uniti d'America, che hanno protetto gli Stati democratici dell'Europa occidentale rispetto al blocco dell'Unione Sovietica, per cui non è merito dell'Unione Europea. Semmai l'Unione Europea è anche esso una conseguenza che è stata possibile grazie al fatto che gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna, hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, hanno consentito la democrazia in metà dell'Europa. Ma di successi ne sono stati raggiunti, c'è cioè una maggiore collaborazione fra le nazioni che devono effettivamente, hanno interesse ad agire uniti in molte circostanze per trattare i grandi traffici, i grandi accordi commerciali internazionali, dove se andassero i singoli paesi sarebbero molto meno forti. C'è stato indubbiamente una serie di norme che hanno aiutato, il fatto della necessità di adeguarsi a certi standard sono stati positivi. Non positivo invece è stato un eccesso di burocrazia, un eccesso di regolamentazione, che per di più i vari stati hanno applicato in modo non sempre uguale, in particolare la burocrazia italiana è stata particolarmente pesante nell'applicare le norme europee, non è andato bene nella gestione dell'euro, che è diventato uno strumento per la Germania per continuare a invadere gli altri paesi con le sue esportazioni senza pagare il prezzo che di solito si paga quando si esporta molto, e cioè che la propria valuta acquista valore, il che vuol dire che il paese è più ricco, ma dunque i suoi prodotti sono meno competitivi. Invece sono riusciti a tenere le due cose insieme, perché hanno imposto il rispetto solo dei parametri che facevano comodo a loro, e cioè il deficit, il debito, e non quello per l'appunto del surplus commerciale, grazie anche alla complicità di molti governi, incluso quello italiano degli ultimi anni, che non ha detto una parola su questo.
E sempre a proposito dei 60 anni dei trattati di Roma, delle celebrazioni, la decisione del ministro Minniti di reprimere sul nascere i cortei antagonisti, vi ha trovati d'accordo o no?
Senza dubbio d'accordo, è stato fatto quello che si sarebbe dovuto fare molte altre volte, quando c'è la volontà davvero di bloccare gli estremisti, al 90% ci si riesce. Può succedere la volta naturalmente che ci sono gli attacchi imprevisti, oppure che non è previsto addirittura la possibilità di manifestazioni violente. Questa volta è stato previsto, è stato fatto molto, ci vuole gratitudine per le forze dell'ordine, ma credo che le forze dell'ordine sarebbero state in grado di farlo anche altre volte. Ma è chiaro che si dice alle forze dell'ordine: non fate questo, non fate quell'altro, non sequestrate, non controllate, e loro non lo controllano. Le forze dell'ordine obbediscono a degli ordini e di solito obbediscono bene. Questa volta gli ordini erano buoni e sono stati eseguiti bene.
Tornando all'Europa, avevo chiesto quali sono le misure da prendere urgentemente dall'Europa.
Misure da prendere urgentemente, sono processi lunghi, per cui forse urgentemente è una parola impropria, però a proposito dell'euro occorre fare rispettare il parametro anche del surplus commerciale, il che comporterebbe da parte della Germania, l'Olanda e alcuni altri paesi, ma soprattutto Germania e Olanda, spendere di più, e se spendono di più ci sarebbe qualche possibilità in più per i paesi, a cominciare dall'Italia, che sono dei potenziali grossi esportatori verso la Germania. Questa sarebbe l'unica cosa che si può fare subito. E invece altre due cose nel medio termine, direi, bisogna democratizzare le istituzioni europee, nel senso che ci vuole una maggiore, bisognerebbe per esempio avere il presidente della Commissione eletto direttamente. Il Senato la scorsa legislatura votò un ordine del giorno mio e del senatore Ceccanti del Partito Democratico, che chiedeva questa, l'elezione diretta del presidente della Commissione. Il Senato votò bene, ma mai il governo ha sostenuto questa posizione in sede, nelle sedi opportune. E tocca al governo, perché sono i governi che negoziano su queste cose. L'altra cosa più generalizzata, una forte semplificazione delle normative dal livello europeo, che poi possa, naturalmente con la collaborazione dei singoli stati membri, a me sta a cuore ovviamente soprattutto l'Italia, contribuire a una deregolamentazione, a una semplificazione delle normative a livello statale. Una delle ragioni per cui l'Italia continua ad avere un'alta disoccupazione e un scarso numero di aziende che si insiedono sul nostro territorio e molte che se ne vanno, è proprio la soffocante burocrazia, i mille controlli, una giustizia inefficiente, ma questo non dipende dall'Unione Europea, ma la burocrazia andrebbe sburocratizzato moltissimo, era un'emergenza prima, a maggior ragione lo diventa adesso che Trump sta promuovendo una fortissima deregolamentazione, piaccia o non piaccia, lo sta facendo, e il che rende ulteriormente, come dire, abnorme gli adempimenti burocratici senza fini che vengono richieste nei paesi dell'Unione Europea, in qualcuno peggio che negli altri, e tra questi c'è l'Italia, che con gli ultimi governi ha cercato di regimentare tutto, controllare tutto, con una produzione di controlli e di intoppi e di certificati, dei quali sono particolarmente innamorati il Movimento 5 Stelle, che più che il futuro del paese sarebbe la fine del paese.